Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Da Giuliana Stecchina e ben ritrovati a Edificare la Vita. L'ospite di oggi è una cara amica, Tiziana Ferluga. Dico cara amica e sono anche un po' impropria, no? Tiziana, cosa dici?
Ma insomma, no, non è vero assolutamente. Buongiorno intanto.
Brava. Il tuo amore, quello che comunichi a tutti, è l'amore per il mare.
Assolutamente.
E quindi arriviamo perché, vabbè, per un triestino tu dici, vabbè, è abbastanza naturale, è abbastanza ovvio, ma tu sottolinei, no, barcolana da parte di madre, duinese da parte di padre, quindi è un mare sottolineato il tuo.
Diciamo che non avevo neanche 3 anni e i miei genitori, portandomi a Duino nel Porticciolo,
sì.
Io non vedo tanto da quando sono nata. E la prima cosa che ho fatto quando mi hanno lasciato fare dei passi da sola, mi sono buttata in acqua.
Però...
E mio padre è venuto a recuperarmi. Da allora il mare è veramente la mia passione. Amo andare in barca a vela, a nuotare, mi piace tantissimo. Ho fatto anche Duino Sistiana a nuoto da sola.
Ma
cioè,
certo,
per cui,
ho sentito queste meraviglie.
Perché la sensazione che mi dà il mare, la sensazione di libertà, di un senso di amore, di spensieratezza, ecco, di...
Sì,
una cosa incredibile, solo chi prova può capire cosa vuol dire.
Sì.
Poi gli studi li ho fatti, ho fatto il liceo.
A Monfalcone.
A Monfalcone, sì, ho fatto Monfalcone perché era più vicino rispetto a Trieste.
Sì.
E io studiavo andando presto al mattino, mi piace studiare al mattino in generale, e studiavo in riva al mare.
Quindi guardavo, liceo classico a
Monfalcone? No, liceo scientifico, perché a Monfalcone c'era solo il liceo scientifico.
Ma tu sei portata per le materie scientifiche o era una
scelta
obbligata?
Diciamo che era una scelta obbligata perché io amo più... la letteratura. Infatti mi sono iscritta all'università, ho fatto un periodo di lettere e filosofia, però poi per questioni familiari, per malattie varie di mio padre eccetera, ho dovuto lasciare gli studi e mi sono occupata di questo grande e noto ristorante che era la Sacra Osteria, con una stella sulla guida Michelin, e lì la mia vita è completamente cambiata da un posto come Duino,
riservato,
da un paese dove tutti ti conoscevano, ti volevano bene, ti stavano accanto, ti proteggevano.
Sì.
Mi sono ritrovata in un mondo completamente diverso, affascinantissimo. Una cosa eccezionale.
Cioè, comunque Trieste.
Trieste, però sì. Per me era... Cioè, non venivo spesso a Trieste allora.
Sì.
E quindi ho scoperto un sacco, un mondo diverso.
Allora, scusa un attimo. Poche persone associano il sacro all'osteria. Perché la sacra osteria?
Perché sacra, perché in un posto pubblico, soprattutto in un'osteria, quando uno è felice va a bere un bicchiere, a brindare eccetera, perché è felice. Quando è triste va comunque in un posto pubblico, in un'osteria in questo caso, perché deve comunque tirarsi su con il morale eccetera.
Sì.
E quindi va a bere un bicchiere o a prendere anche un stuzzichino. quindi è come un confessionale. Ah. Le persone parlano, chiacchierano, si confidano. Io ho scoperto che certe confidenze che ho sentito stando al di là del banco non si dicono neanche a casa.
Sì.
E poi ho scoperto anche una cosa, e questo magari gli uomini ce l'avranno un po' con me, perché gli uomini chiacchierano più delle donne.
Addirittura?
Ah sì, 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 sì. Gli uomini sono più pettegoli.
Pettegoli.
In senso buono.
Pettegoli.
Naturalmente.
Allora, fammi ragionare, perché qua è un concetto da non dimenticare. Allora, in senso buono, pettegoli, nel senso di vita pratica o vita affettiva, o tutte e due?
Diciamo tutte e due.
Tutte e due?
Diciamo tutte e due, sì.
Allora, ricevevi anche tristezze familiari?
Ma come no, come no? Ripeto, dopo i funerali, che ne so, ecco, per esempio, dopo i funerali venivano, ma prenotavano addirittura,
certo,
perché facevano i pranzi con i parenti più stretti e venivano a mangiare lì da noi per commemorare il defunto o la defunta. Ma questo succedeva spesso?
Sì,
spesso.
Certo, non so se sia ancora frequente.
Io penso che oggi la gente ha perso questa usanza. Io parlo negli anni, questo accadeva negli anni dai 73 agli anni 85, diciamo.
12 anni in cui io stessa venivo con il professor Canizza, con altri professori dell'università, che appunto avevano privilegiato proprio la Sacra Osteria come luogo di incontro. E non stiamo facendo pubblicità, perché naturalmente stiamo parlando di una fetta di storia conviviale triestina, e quindi sono sentimenti che stiamo in questo momento sfiorando anche, no?
Diciamo che io ho visto passare un mondo, sì, in quel posto là, un mondo. Saranno stati anche gli anni che oggi la gente è un po' più riservata, cioè esce di meno.
Sì.
Invece quel tempo c'era proprio un'esplosione, almeno per quanto ci riguardava, insomma. E lì ho visto veramente passare professori universitari, persone anche di ceto medio, tantissimi, tantissimi medici, poi, per non parlare di medici, sono passati tutti.
Era un luogo riservato alla fin fine.
Sì, è vero.
Perché decentrato rispetto al centro cittadino, sicuramente.
Poi era particolare.
Particolare.
Era particolare.
Si veniva apposta.
Sì, sì. Sì, uno doveva venire veramente apposta.
E quindi è ancora più attrattivo, perché è chiaro che... insomma...
Ma devo dire che attrattivo è un po' anche riduttivo, perché c'era una cucina,
sì,
che era veramente notevole. Non stiamo a guardare adesso, abbiamo... ristoranti con 2 stelle a Trieste,
sì, certo,
finalmente, ma allora non c'era nessuno, siamo stati i primi ad avere una stella sulla Via Michelin. Per me è stata un'emozione grandissima, non posso neanche spiegare, insomma, sono corsa di notte perché un cliente ci aveva detto: guardate che siete sulla stella,
che
ci siete. Quindi sono corsa a prendere un giornale. Allora in Piazza Venezia c'era un'edicola che era aperta fino a tardissimo,
sì.
È proprio un'emozione. E potevamo avere anche, sono venuti, sempre all'insaputa ovviamente, sono venuti anche per darci la seconda stella.
Certo.
È una cosa notevole ovviamente.
Ma come?
Invece, purtroppo, si sono seduti su un tavolo in questo gioiellino di saletta. La sala era molto piccola, però molto raffinata, con i fiori sempre in tavola, veramente una cosa molto molto raffinata. Si sono seduti, hanno mangiato, hanno pagato il conto e chiedono chi è il proprietario, c'ero io, e dicono: signorina, allora, guardi, poteva avere la stella sulla guida Michelin la seconda, però c'è uno spiffero.
Oh.
E noi avevamo già fatto le doppie finestre, però questo spiffero a loro aveva dato fastidio. Ha detto: torneremo un'altra volta, provveda
certo,
a riparare
ma
questo.
Certo.
Invece poi, insomma, le cose sono andate in modo diverso, mio padre si è ammalato, eccetera, eccetera, e quindi io da sola, mio padre soprattutto non voleva che io continuassi questa attività da sola.
Certo.
E quindi ho lasciato con mio uno dei dolori più grossi che ho provato nella vita.
Perché ti stava proprio nel DNA, quindi,
sì, è vero,
mi pare di capire, il mare. E nello stesso tempo l'accoglienza nel mangiare,
certo,
no? Fa parte di te, proprio della tua natura.
Della mia natura e poi anche l'esperienza, per esempio, di Duino. Noi avevamo anche la Prodo,
sì,
un albergo con annesso ristorante, eccetera, dove anche lì sono venuti personaggi incredibili. Vi cito dei nomi perché...
Ma certo.
È venuto Valerio Zurlini, per esempio,
sì,
il grosso regista, che è rimasto per 5 mesi lì da noi e poi è ritornato, dove ha scritto La ragazza con la valigia, tra l'altro. Poi anche Furio Bordon,
sì,
che era suo assistente allora. Poi... Alfredo Todisco,
sì,
poi Nino Benvenuti, quando è diventato campione del mondo, ha fatto un ricevimento lì da noi incredibile.
Beh,
e poi i più grossi matrimoni dei più noti allora a Trieste.
Sì.
Avvenivano, il posto era molto bello, si affacciava al mare e mio padre era bravissimo e infatti si è meritato la stella.
Certo, dunque l'accoglienza. Dai, cerchiamo di approfondire,
sì,
questo elemento che è così sfuggente, no? Perché ci deve appartenere e nello stesso tempo ci appartiene sempre meno, perché i social ci allontanano dall'accoglienza, perché accoglienza significa aprire le porte insieme all'anima, le porte di casa. Quindi per te sia la Prodo che la Sacra Osteria corrispondevano, mi sembra di aver capito, correggimi, a una continuazione della tua casa, del tuo sentimento, come dire, di scioltezza, di semplicità e per l'appunto di amicalità. Cosa dici?
Dico che è tutto vero, perché per esempio noi quando stavamo a Duino non chiudevamo mai la porta, ma neanche la porta di casa, non solo quella del ristorante o dell'albergo eccetera, neanche la porta di casa, perché c'era sempre un via vai di vicini, di persone amiche, anche quelli che non conoscevano, c'era sempre un caffè in casa o un dolcetto, sempre sempre qualcosa. Infatti la cosa che più mi ha colpito quando sono venuta a vivere proprio a Trieste è stato che bisognava chiudere la porta di casa,
certo,
e non avevi un rapporto così confidenziale con i vicini di casa. E oggi, dove vivo oggi, conosco, sì, li conosco perché li conosco, i vicini,
sì,
però non ho nessun tipo di rapporto e questo un po' mi rattrista. Mi rattrista perché soltanto quando andavo in autobus, adesso per motivi di salute non posso andare, lì avevo tutto coltivavo delle amicizie, ma anche prendendo l'autobus, perché la gente ha bisogno di parlare, ha bisogno di comunicare, di stare insieme. Oggi appunto con i computer, tutto i sentimenti non ci sono più.
C'è una strana vicinanza e contrapposizione fra... Proprio, scusami la ripetizione del termine, fra vicinanza e lontananza. Il lontano è vicino e il vicino è lontano, perché puoi raggiungere con una parola tutto il mondo, messaggiando ciao a tutti, eccetera, ed è un saluto così che si perde nell'aria. E nello stesso tempo ti dimentichi, come dici giustamente tu, di sorridere e di scambiare 4 parole col vicino di casa. E effettivamente si sta perdendo proprio il contatto più diretto.
Non voglio rimproveri da nessuno, perché in questo senso, perché fa sempre comunque piacere, ma per esempio quando ci sono le feste natalizie, pasquali o via dicendo, o i compleanni, con questi social uno manda un messaggino, però non rivolge una parola.
No.
Invece, una piccola telefonata per dire: guarda, mi sono ricordata oggi il tuo compleanno, a me fa un piacere, come un grandissimo regalo. È
sì,
un regalo.
Sì.
Invece, quando uno mette sul computer una serie di conoscenze, amici, anche persone che quasi quasi le hai viste 2 volte e mai più, ti mandano questo messaggio, ma non ti dice niente, almeno io non provo nessuna sensazione. Invece una telefonata, anche se breve, però di un augurio vero, sincero, mi fa un regalo enorme. Quindi credo che il mondo si sia un po' troppo chiuso, ognuno pensa troppo a se stesso, non pensa agli altri, non aiuta gli altri.
Vero.
È una cosa che io penso che bisogna darsi un po' da fare per cercare di pensare un po' di più al prossimo, perché tutti noi abbiamo bisogno di una parola, di un gesto di affetto, di collaborazione, diciamo, questo nel lavoro, nella vita privata, in qualsiasi tipo di lavoro.
Sì.
Quindi bisogna un po' darsi da fare, darsi...
Abbiamo perso un po' questa vicinanza veramente fisica, quindi giustamente dici, certo. Tu. Ma era una caratteristica familiare, mi pare di capire, questa che stai dicendo.
Ma diciamo che da parte di mio padre sicuramente. Mio
sì.
padre era un uomo molto aperto, intelligente, colto. Mia madre è molto brava, bravissima, ma proprio veramente molto brava, però era un po' più schiva. Un po' più riservata. Io ho preso un po', diciamo, più da mio padre.
Certo.
A me piace stare con la gente, ascoltare gli altri, sentire sempre le esigenze che ha il prossimo. È una necessità che ho io, mi fa sentire allegra. E poi, io essendo ottimista, sì. penso sempre che qualcosa debba andar bene, no? Non dobbiamo sempre lamentarci, ma se c'è tutti quanti noi abbiamo degli inciampi, degli intoppi nella vita.
Sì.
Però questi intoppi che ci ritroviamo, poi anche spariscono, si possono superare con un sorriso.
Sì.
Quando uno entra in una casa, in un locale, se uno sorride, anche se tu sei triste, ti mette di buon umore, ti fa allegria,
sì.
prendi la giornata in un modo diverso.
Allora, tu dicevi che Valerio Zurlini,
oh,
grande
sì.
regista,
oh, sì.
è rimasto addirittura 5 mesi all'Approdo, il vostro albergo di Duino, e spesso veniva anche Furio Bordone. E questa è la prova, perché rimanere 5 mesi in un posto come appunto un piccolo albergo significa considerarlo casa, e questo è certo. Quindi parte da te e gli altri recepiscono questa fraternità e questa apertura. In particolare, che effetto ti faceva avere queste personalità? Parlavi anche di Todisco, che anche scriveva e lavorava in albergo. C'era una stanza particolare che loro magari richiedevano per sentirsi appunto questa continuità con la casa o no? Era un'evasione? No, perché non può essere un'evasione. Se rimani 5 mesi in un posto, vuol dire proprio che ti piace radicarti in quel posto e senti l'energia positiva.
Sì, non solo Valerio Zurlini è rimasto lì 5 mesi, ha imparato anche, voleva imparare a cucinare.
Ma...
E quindi si metteva a fare la pasta e fagioli, il goulash, ha fatto vari esperimenti, poi c'è anche riuscito. E non solo, e poi dopo qualche anno è venuto anche a trovarci in sacrosteria per la nostalgia che aveva di quel posto.
Ma pensa.
Sì, è stato molto molto... gentile, una persona grandissima. Non solo, ma poi all'Approdo c'era allora il Cantagiro.
Sì.
E era l'albergo più, diciamo, più bello della zona.
Sì.
Il Cantagiro si svolgeva nella baia di Sistiana.
Sì.
Tutti i cantanti, quasi tutti, perché il posto non era grandissimo, venivano da noi. E quindi io ho visto Teddy Reno, Little Tony, Luciana Turina, Albano e Romina, allora venivano con la mamma, con Linda Christian, e vari altri cantanti, e si trovavano tutti benissimo, stavano sempre lì affacciati alle finestre dell'albergo che dava sul mare, ovviamente. E quindi sono passate anche dall'Approdo un sacco di persone. Poi avevamo la Stiva,
sì.
che era un posto piccolissimo, curatissimo,
dove
sempre attaccato all'Approdo,
vedi.
Ecco, faceva parte proprio della Stiva, e lì c'erano sempre, si alternavano dei complessi, che sono passati anche i nomadi.
Ma bene, li chiamavate voi ovviamente, uno sì, non passa sì, così.
Sì. No. Ma perché c'era... c'è un passaparola anche certo. Tra loro, no?
Sì.
E sì. Quindi insomma c'era molto molto movimento.
Sì. Quindi dopo la mangiata, la cantata? Qualche
no,
volta?
No, proprio venivano a suonare.
Questo siamo d'accordo, ma sto pensando, Albano e Romina, dopo una buona cena, magari, non so, Teddy e Reno.
Loro erano molto, molto controllati, Romina e Albano, molto controllati dalla mamma.
Ah, vedi?
Molto controllati. No, gli altri invece, no, facevano feste, eccetera, eccetera. Cioè, sì. Si mangiava, cioè io no, perché studiavo allora.
Sì.
Comunque, insomma, festeggiavano dopo.
Senti,
dopo
guarda,
serate.
E lo studio? Perché ogni tanto infili lo studio fra questa convivialità, la cucina, il papà socievolissimo, la mamma più ritrosa, comunque una famiglia compatta. Lo studio è stato importante, mi pare
molto,
di capire.
Molto.
Cosa ti ha dato? Perché ognuno ha un suo vissuto scolastico, che magari desidera anche dimenticare in certi casi, invece te no, perché ritorni con la mente. Cosa ti ha dato di particolare?
A me piaceva studiare. Beh, alle medie ero, diciamo, la più brava.
Ah, ecco, sospettavo.
Al liceo avevo... mi piaceva veramente studiare, però ho passato proprio un periodo anche difficile, perché con la malattia di mio padre, però ce l'ho fatta comunque bene, cioè bene,
sì.
Ma non come avrei voluto. Avevo però, ricordo ancora, l'insegnante di lettere, era una allieva, non si dimenticava mai di dirlo, era una allieva di Giovanni Leone, allora Presidente della
certo,
Repubblica.
Certo.
Poi avevo una professoressa di storia dell'arte che mi affascinava e io affascinavo lei perché ero la più interessata.
Certo.
Infatti dopo alla Prodo avevamo anche tutta una serie di artisti che venivano, ma tutti gli artisti, beh, triestini, Livio Rosignano, Marino Cassetti, De Vetta, Bressanotti, tutti, sono passati tutti, lì proprio venivano quasi, diciamo, quotidianamente, da Trieste venivano lì.
Ma la realtà del Cenacolo è una realtà ancora da ricostruire, credo. Una volta era normale e c'erano i caffè, nel caso vostro non era un caffè,
no.
era un centro da raggiungere anche là con una certa intenzionalità particolare. Comunque, il ritrovarsi in un luogo pubblico accogliente per gli artisti più che mai, gli letterati anche, comunque persone afferenti al mondo dell'inconscio e della cultura in particolare, significa avere la libertà di tacere, di ascoltare, di proporre, di lasciarsi condurre dagli amici. È una realtà che anche questa si va perdendo nella società attuale. Lo scrittore resta davanti al suo computer, si vede più raramente in genere in una condivisione. Ecco, questo inserirti con estrema delicatezza, perché questo l'ho capito di te, sei molto molto equilibrata, lasci a ognuno il proprio spazio, questo inserirti in un gruppo che già era attrattivo di per sé, perché Rosignano, Cassetti, De Vetta, Bressanotti costituivano già un nucleo culturale. E tu come lo vedevi, questa anche accoglienza che poteva essere loro verso di te?
Diciamo che mi coccolavano.
Vedi?
E io ascoltavo molto.
Ecco,
stavo
l'ascolto.
Molto, molto, molto attenta a tutto ciò che loro dicevano. E lì ho imparato molto.
Bene, allora guarda, adesso il tecnico ci fa grandi gestacci, significa che la mezz'ora è passata, ma ma rinnoviamo l'appuntamento per la prossima volta, perché questo ascolto va approfondito.
Va approfondito veramente, perché ho ancora un sacco di cose da dire.
Sono d'accordo. Ciao Tiziana e ciao a tutti gli ascoltatori.
Grazie.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina.